Punto 7 all'ora del giorno, approvazione a regolamenti e servizi di refezione scolastica e servizi di preposto scuola presso i servizi scolastici dell'istituto comprensivo di 4 Castellavezzano sul Crostolo. La parola al vice sindaco Bertolini.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sarò quasi telegrafico, nel senso che questi regolamenti che portiamo in approvazione stasera sono stati visti e anche direi esaustivamente discussi nella commissione preposta convocata il 24 di marzo, se ricordo bene, e che prevedono appunto la disciplina e la sistemazione anche di alcuni articoli, di alcune specifiche su questi temi. I temi sono due, i regolamenti sono tre, perché due regolamenti, diciamo, sono strettamente fratelli tra di loro, riguardano la somministrazione dei pasti, quindi la mensa nelle nostre scuole di Montecavolo infanzia statale e primaria di Montecavolo e primaria di Pugnanello. E questi due regolamenti riguardano il primo la refezione scolastica e quindi la disciplina proprio dell'erogazione dei pasti all'interno delle scuole che ho menzionato e che sono stati in parte rivisti e adeguati anche rispetto ad alcune sollecitazioni pervenute dagli insegnanti, dai genitori e dai nostri stessi uffici dell'ufficio scuola. In particolare, senza tediarvi, insomma, riguardano alcuni elementi di cui forse il più importante è l'eventuale introduzione di pasti non, diciamo così, forniti dal concessionario che ha vinto l'appalto per la somministrazione direttamente da parte dei ragazzi, quindi dalle famiglie dei ragazzi. Questo essenzialmente per motivi igienico-sanitari, oltre che anche diciamo di gestione proprio del momento legato alla mensa e anche da un punto di vista educativo. La commissione mensa invece è una commissione che già esisteva ma che aveva bisogno di una disciplina più specifica per il suo funzionamento ed è composta da diversi soggetti che riguardano, insomma, che stanno attorno al mondo della scuola, compresi anche i nostri uffici e il servizio preposto dell'ASL, il SIAN, che ha una funzione, questa commissione, di vigilanza e monitoraggio anche della somministrazione dei pasti all'interno delle nostre strutture scolastiche. L'ultimo regolamento invece che adeguiamo è quello che riguarda l'ingresso anticipato e l'uscita posticipata presso le nostre strutture scolastiche. Le strutture scolastiche coinvolte anche qui sono quelle che ho menzionato in precedenza, con l'aggiunta della scuola primaria di Quattro Castella. E noi abbiamo un servizio che nel tempo è stato erogato quasi esclusivamente dal personale ATA attraverso una convenzione che noi strutturavamo con l'istituto comprensivo, e quindi andiamo ad adeguare questa cosa perché in realtà già dall'anno scorso il servizio viene erogato e fornito da il personale della cooperativa che ha vinto l'appalto per i servizi educativi delle nostre strutture scolastiche. E lo adeguiamo anche essenzialmente perché abbiamo tutti gli anni una serie di richieste in questo senso da parte di alcune famiglie di poter usufruire di questo servizio, ma che fino ad oggi non hanno potuto farlo perché il regolamento disciplinava e quindi consentiva l'accesso a questo servizio solamente alle famiglie che potessero dimostrare che entrambi i genitori avevano un impegno lavorativo che non consentiva loro ovviamente di portare il bambino in tempo utile per l'inizio delle lezioni, ma dovevano usufruire appunto del servizio. Rispettando quindi il parametro appunto di legge che prevede la presenza di un educatore, comunque di un adulto, ecco, che faccia così, che sia presente, ecco, nel momento in cui i ragazzi arrivano a scuola, che parametro che appunto dice che ci vuole un educatore ogni 27 bambini, all'interno di questo parametro a cui ci atteniamo e continuiamo ad attenerci, apriamo però grazie al regolamento anche la possibilità di usufruire del servizio a famiglie che non rientrano nella casistica precedente che ho menzionato e quindi che abbiano anche uno solo dei genitori che lavorano oppure no, che siano non nelle condizioni, insomma, che dicevo prima. Questo per efficientare il più possibile e dare più possibilità anche alle famiglie che abbiano, insomma, necessità per mille motivi l'utilizzo, insomma, di questo servizio con alcuni criteri, insomma, che noi abbiamo poi disciplinato all'interno del regolamento che avrete letto e quindi trovate scritti. Questo essenzialmente, insomma, in estrema sintesi il contenuto dei tre regolamenti che oggi vanno in approvazione e, ripeto, insomma, in commissione sono stati ampiamente trattati e votati. Vi ringrazio.
Grazie. Vice Sindaco, chiedo se ci sono da parte dei consiglieri richieste di intervento. Consigliere Fontanili.
Buonasera. Io vorrei fare una riflessione che mi vede coinvolta sia come persona sia come consigliera comunale. E, per lavoro ho trattato e affrontato varie volte il tema dell'alimentazione e della sostenibilità alimentare sia con bambini sia con ragazzi e mi hanno fatto sviluppare una certa sensibilità rispetto a questo tema. E mi fa molto piacere il fatto che in un regolamento che disciplina il funzionamento di un organo come quello della commissione scolastica, della commissione mensa, insomma, sia rientrato anche questo aspetto, quindi non solo l'aspetto di controllare i canoni di adeguatezza di un servizio, ma anche il fatto che i genitori e gli insegnanti possano proporre dei progetti educativi. Progetti educativi che hanno la doppia valenza, perché oltre a rivolgersi ai bambini coinvolgono anche i genitori, e i bambini passano in famiglia almeno la metà degli altri dei pasti, quindi il fatto di uscire un po' dai canoni educativi soliti, dove il tempo per imparare è quello che si trascorre a scuola, mentre in famiglia si fa altro, e mi sembra un po' un'inversione di tendenza che va in un'ottica integrata di educazione, ma anche di sostenibilità, integrata anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale, perché se si legge questo regolamento insieme a quell'altro presentato nell'altra commissione rispetto alla riduzione delle tasse per chi, insomma, dona le eccedenze alimentari, mi fa molto piacere come consigliera comunale che l'amministrazione abbia questa sensibilità di sostenibilità ambientale nel lungo periodo e di un'ottica integrata degli interventi. E anche il discorso del regolamento, dell'uscita posticipata e dell'entrata anticipata, insomma, ben venga, perché se i canoni che c'erano lasciavano spazio ad un ingresso, insomma, anche di altre famiglie, e ben venga, sarebbe stato uno spreco non dare la disponibilità di questi posti, quindi fa molto piacere.
Grazie consigliere Fontanili, chiedo se ci sono altre richieste di interventi. Mi sembra di no, perché a questo punto passiamo alla votazione. Approvazione al regolamento di servizio di refezione scolastica e servizio di pre-post scuola presso i plessi scolastici dell'istituto comprensivo di Quattro Castella Pezzana sul Crostolo. Favorevoli? Approvato all'unanimità. Controprova? Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Punto 8 all'ordine del giorno. Esame d'approvazione e rendiconto della gestione esercizio 2016. La parola al Sindaco Tagliavini.
Buonasera, grazie Presidente ancora. Il rendiconto è stato presentato in una commissione molto partecipata, quindi non ripeterò tutte le cose che sono state dette. In quella commissione abbiamo approfondito anche alcuni aspetti che saranno oggetto della variazione di bilancio del 18 di maggio, vi dicevo prima, per terra. Stasera. Andrei quindi a vedere soltanto la parte dello schema dell'avanzo e poi alcune considerazioni sulla parte del debito. Trovo un attimo il punto. Eccolo qua. Il risultato di amministrazione al 31/12 del 2016 è di 2.158.304 euro, un avanzo quindi molto ampio che è per effetto del fondo crediti dubbia esigibilità e del fondo pluriennale vincolato, cioè quelle opere fine. Il fondo crediti dubbia esigibilità vi ho già spiegato diverse volte che cos'è, cioè quella quota di accantonamento a garanzia dei crediti dell'amministrazione che aumenta ogni anno rimanendo sempre una quota di crediti che si cumula nel tempo. e dall'altro lato il fondo pluriennale vincolato, cioè il confluire di opere finanziate negli anni precedenti all'interno dell'avanzo, che sono quello che viene definito anche nella delibera avanzo applicato, perché comunque già battezzato, già destinato alla realizzazione di quelle opere che avvengono nell'annualità successiva o successive, se ci si mette più di un anno. E di quei 2.158.000 euro, 700.000 sono una parte, il totale della parte accantonata a crediti di dubbia esigibilità fino al, fino al 31-12 del 2016, 700.000 euro. Poi abbiamo fatto delle considerazioni sul fondo crediti di dubbia esigibilità del 2017, che però riprendo quando avremo la variazione di bilancio, e ve l'ho già anticipata, ma l'avremo a maggio. 700.000, quindi, di quei 2.158 sono parte vincolate ai crediti di dubbia esigibilità. Dopo anche un dato che Canovi chiedeva su quanto ammonta il totale dei crediti, ce l'ho da qualche parte, però su quello, visto che vi sapete precisamente quanto è il fondo, su quello insieme al ragioniere, magari la prossima commissione, lo dico anche perché c'è il dottor Iori, quindi mi dà una mano a ricordare questo impegno, la prossima commissione è quella in cui ci sarà la variazione di bilancio, vorrei che venisse anche il ragioniere, perché il consigliere Canovi ci ha chiesto di sapere un po' com'era la, come il monte totale dei crediti degli anni precedenti, cioè 2016 anni precedenti, e anche come, se riusciamo, sono generati, cioè cosa da servizio alla persona, cosa da trasferimenti da altri enti, perché quote importanti sono anche trasferimenti da altri enti e così via. Quindi questo magari è ragioniere da preparare per la prossima commissione, dove vediamo anche questo aspetto. Una quota di 8.150 euro è l'indennità di fine mandato del sindaco, che viene accantonata fino alla fine del mandato. Ci sono 9.760 euro, sono buoni libri, sono finanziamento che ci è stato arrivato, che ci è arrivato nel 2016 ma che viene erogato nel 2017. 280.000 euro è una quota di avanzo vincolata, di cui 200.000 per mutuo credito sportivo per la palestra di Pierello. Avete letto dai giornali, insomma, mercoledì prossimo uscirà la gara di appalto. 601.000 euro sono investimenti con entrate straordinarie 2016, qui dentro ci sono le ciclabili, quella di Monte Cavolo, quella di Roncolo e altre, una parte del completamento delle opere di Rio da Corte e una parte, sì, Rio da Corte, basta, c'è qua dentro. Quindi opere finanziate negli anni precedenti che vengono realizzate quest'anno. 3.400 euro di TFR per amministratori in aspettativa. Quindi complessivamente ci sono i 700.000 della parte accantonata al fondo più 902.000 della parte vincolata, cioè avanzo che ci troviamo dentro i 2.158.000, ma che sono già vincolate alla realizzazione di opere il cui stato di progettazione è molto avanzato e in fase di attuazione, o comunque vincolata per impegni di legge finanziaria. C'è un'altra parte che riguarda un accantonamento di 25.000 euro che riguarda la contabilità degli interventi fatti per il sisma prima del 2006, penso fosse, una contabilità che ancora non ci è arrivata finale da parte dello Stato, sono 25.000 euro che noi teniamo accantonate, perché nel momento in cui ci arrivasse quella contabilità può essere che noi li dobbiamo restituire, ok? Altri investimenti per 23.000 euro, qui dentro confluiscono anche delle partite legate a espropri, indennità espropriative che dobbiamo chiudere, che risalgono agli anni precedenti. Questi importi, più quelli che vi ho detto, più una parte di avanzo destinato agli investimenti, che sono circa 49.598.000 euro, portano ad una parte disponibile di quell'avanzo dei 2.158.000 di 505.000 euro. Ok? 505.000 euro di avanzo disponibile, 49.000 euro obbligatoriamente in aggiunta a questi destinati agli investimenti, 902 per opere o vincoli di legge e 700 per accantonamenti. Questo è l'avanzo. Poi l'operazione sul fondo crediti di visibilità 2017 la faremo a valere sui 505 di parte disponibile di avanzo, ma con la variazione di bilancio del 18 di maggio. E altri pochi dati: 2.962.000 euro sono i residui attivi al 31/12 del 2016, quindi questo è già vicino a quel dato che mi chiedevi, era qua, no? Però andiamo poi a dividerlo, no, per voci, però sono circa 2.962.000 euro al 31/12/2016, con un accantonamento minimo secondo la formula di legge al fondo crediti dubbi agibilità, no, in virtù di questo monte di residui attivi, di 668.000 euro. Noi ne abbiamo accantonati 700.000, quindi un po' di più. Vedi quindi la tabella sui residui, la trovate molto chiara nella relazione del revisore dei conti, che darà il suo parere positivo a questo consuntivo. Di quei 2.962.000 euro, che sono il totale dei residui attivi, ben 2.360.000 euro sono generati nell'anno 2016, cioè sono residui attivi freschi, cioè che magari ci sono contributi regionali, contributi che noi abbiamo ricevuto, che hanno visto la realizzazione delle opere, ma che la fase di rendicontazione finché il contributo venga saldato non è ancora ultimata, ok? Però sono generati nel 2016, quindi vuol dire che sono l'anno più vicino che avranno la maggior parte un recupero nel 2017, nell'anno in corso. Sarebbe molto più pericoloso se la maggior parte di questi residui attivi avesse una fossa di 5-6 anni, perché vuol dire che non ci si è riusciti a farli rientrare, ok? Quando su 2.9 milioni, 2.3 milioni sono nel 2016, 247, quindi c'è già un salto enorme, 247.000 euro sono del 2015, 199 del 2014, 103 del 2013, 13.000 del 2012 e poi solo 37.000 in tutti gli anni precedenti. Vuol dire che i residui attivi vecchi, che sono quelli che possono far pensare alla difficoltà oggettivamente di andarli a recuperare, sono una parte minimale rispetto ai 2.9 milioni. E un altro dato, perché così mi piaceva darlo, le spese di rappresentanza sono nel conto del rendiconto del revisore per 1.351 euro in tutto l'anno 2016, 1.351 euro. Interessi passivi, ecco, vediamo invece l'ultima tabella, poi ho finito, sul debito. L'interesse passivo sul debito si è attestato ad una media di dell'1,35%. Se tenete presente che la maggior parte, diciamo il 99% del nostro debito è un debito abbastanza vecchio, okay? Noi non abbiamo fatto mutui se non due mutui nel 2016, ma di piccola entità, per la sempre credito sportivo a tasso zero, quindi a tasso zero, non incide certo sul tasso medio, a tasso zero, e col credito sportivo per la palestra, sì, abbassa la media, e per la palestra di Montecavolo e quell'altro che vi dicevo per l'intervento che stiamo per iniziare con la palestra di Puglianello. E sono mutui quindi vecchi e hanno un interesse medio dell'1,35, quindi è un buon dato, no? Sul complessivo, che tra l'altro è più sul variabile, che è molto positivo in questi anni, ma è anche una parte, un 40% circa sul fisso, ok? Che invece in anni pregressi aveva dei tassi di interesse ancora più alti. La tabella sul debito, qui ho sempre nel rendiconto del revisore, li ho trovati verso la fine, 14, 15 e 16, debito residuo. Il residuo del debito nel 2014 è 7.514.000 euro, nel 2016 diventa 6.975, nel 2016 diventa 6.440. Ok? 6.440 al 31/12/2016. Ci abbiamo aggiunto nuovi prestiti per complessivi 349.000 euro no? 150 per la palestra di Montecavolo, 200 per la palestra di Puerello. Abbiamo restituito prestiti, no? 539 nel 2014, 534 nel 2015, 552 nel 2016. Abbiamo restituito le quote degli anni di competenza, quindi il totale a fine anno di questi tre anni è che il debito del 2014 era 6.975.000 euro, nel 2015 6.440.000 euro, nel 2016 6.237.000 euro. Quindi anche in virtù dei due piccoli mutui che abbiamo fatto, l'indebitamento sta calando, ok? Tant'è che sulla base della popolazione che è cambiata, nel 2014 eravamo 13.174, nel 2015 13.253, nel 2016 13.245, l'indebitamento medio per abitante è passato, nel 2014 era 529 euro, nel 2015 485 euro, nel 2016 470 euro per abitante. Okay. Anche questo in tendenziale diminuzione.
Grazie.
Ricordo che quando sono diventato sindaco il debito era di 12 milioni e 600 mila euro, quindi intorno a oltre 900 euro ad abitante.
E per questo penso di aumentare, più ora si avvicina la tua carenza.
No, era la convenienza del tasso zero che ci ha. Posso.
Grazie al sindaco. Chiedo se ci sono richieste di intervento da parte dei consiglieri. Consigliere Bertani.
Grazie Presidente. Quello che andiamo a riscontrare questa sera è un dato di bilancio molto molto importante. Molto molto importante. Allora, certamente la cifra dei 2.200.000 è un dato più tecnico perché include gli accantonamenti che noi riserviamo per i crediti che hanno qualche forma di rischio e include gli accantonamenti che noi abbiamo, i fondi vincolati per gli investimenti che sono stati approvati negli anni precedenti ma che la cui liquidazione avverrà negli anni successivi. Però, diciamo così, non dobbiamo nemmeno distogliere lo sguardo dal fatto che il sindaco l'ha un po' passata così alla leggera, ma invece è un dato molto importante. Noi andiamo ad accertare questa sera un avanzo disponibile di gestione di 500.000 di euro e io un po' che faccio l'amministratore non ricordo nessuna annualità con un avanzo disponibile così importante. Questi sono denari che sono disponibili diciamo così per essere riallocati e immagino lo faremo nella prossima variazione di bilancio, disponibili per essere riallocati nel 2017. Allora, un avanzo così importante ha due ordini di ragioni, no? Da un lato una gestione caratteristica molto oculata. Quando tu generi un avanzo rispetto a un previsionale è perché sei stato estremamente oculato, molto prudente nelle tue spese, quindi alla fine dell'anno quando tiri una riga trovi delle differenze in positivo, perché ci può essere anche un disavanzo che noi non abbiamo mai riscontrato e che auguro non riscontreremo mai. Ma anche, e questo è un altro dato politico che nell'analisi di quello che sono i conti del nostro comune non possiamo non considerare, in questi ultimi 2-3 anni c'è stato certamente un miglioramento del quadro normativo e finanziario rispetto ai vincoli degli enti locali, quindi c'è stato dato più respiro e i risultati si vedono. Che cosa dobbiamo fare di questi denari, no? Abbiamo detto che i 2.200.000 ce ne sono 700.000 che sono congelati per l'accantonamento dei crediti non esigibili, ma tutto il resto, tra nuovo avanzo disponibile e avanzo che è vincolato a investimenti già in corso, io credo debba essere allocato sugli investimenti. Debba essere allocato sugli investimenti perché da un lato il nostro territorio ha bisogno di investimenti, in particolare di carattere manutentivo. Abbiamo passato anni difficili e nonostante questo rivendico, ma non da questa legislatura, anche da quella precedente, la volontà politica di concentrare la massima entità di risorse possibili negli investimenti. E infatti la scorsa legislatura eravamo riusciti a realizzare una cifra monster di investimenti da quasi 20 milioni di euro, e anche questa legislatura viaggiamo con una media di denari investiti annua in investimenti, siano essi manutentivi o di realizzazione di nuove opere o di consolidamento sismico di palestre o cose di questo tipo, molto molto importante. E chi, non tutti gli enti locali, anche di dimensioni comparabili alla nostra, hanno questa capacità di investimento, e questo è un dato, insomma, si riscontra, perché è figlio di una scelta. E il sindaco ha parlato della decrescita del debito, che non è un dato naturale. È chiaro che un debito, mano a mano che tu paghi rate e paghi la tua quota capitale, interessi, cala, ma non dobbiamo dimenticare che la scorsa legislatura, per scelta politica, sono stati destinati risorse molto importanti ad accelerare l'estinzione anticipata di mutui, perché siamo partiti da un dato di indebitamento di questa amministrazione, 12 milioni di euro, che a un passo dalla crisi economica erano obiettivamente una cifra che zavorrava il bilancio di questa amministrazione. È stata fatta una manovra per ridurre più rapidamente di quanto la naturale scadenza delle rate aveva generato il debito. E questo ci porta oggi a una situazione di debito assolutamente ritornato nella media, se non addirittura sotto la media, quindi a un parametro molto sostenibile, perché è stato dimezzato in valore assoluto negli ultimi 7-8 anni, è stato dimezzato il debito di questa amministrazione, e questo ogni anno libera ovviamente risorse in più o per fare piccoli, timidissimi mutui che rispetto a quelli fatti in passato hanno un'entità molto diversa, ma che sono necessarie, perché vanno raccolte le opportunità di indebitamento a tasso zero per fare interventi manutentivi, ma ti danno anche la possibilità ogni anno di liberare risorse dalla parte corrente del bilancio per lavorare sui servizi. Quindi io vorrei sottolinearlo, il fatto che non ho mai visto negli ultimi anni un avanzo di questa entità, e quindi plaudo al lavoro della Giunta, al lavoro del Sindaco come Assessore al Bilancio, della Ragioneria del Comune e di tutta la struttura tecnica, perché alla fine un risultato oculato di questo tipo è perché un'intera struttura marcia pari ed è molto attenta alle risorse che spende, e quindi ci consegna questa possibilità importante di riallocare in investimenti per i nostri cittadini 500.000 di euro che si vanno a sommare a quelli che già abbiamo pianificato e investito nel bilancio del 2017. Grazie.
Grazie consigliere Bertani. Chiedo se ci sono, consigliere Gannavelli.
Due parole giuste sul bilancio, ripartendo un po' dall'intervento anche di Bertani, diciamo condivisibile la soddisfazione, sebbene come gruppo di opposizione noi non avremo un voto positivo, ma per altri versi dobbiamo comunque ribadire che sono stati fatti notevoli passi avanti rispetto al bilancio preventivo che avevamo visto lo scorso anno. Senza dubbio ci sono stati anche alcuni aspetti che sono stati a nostro favore meteorologicamente parlando, un po' di neve in meno, anzi proprio non se ne è vista. Questo
meno dell'anno scorso. Esatto.
E questo chiaramente ha consentito.
E anche non lo dico perché qualche frana.
Esatto, frane e altre cose di questo tipo. Importante quindi continuare anche sulla strada degli investimenti. A me piacerebbe prima o poi arrivare anche ad avere i chiodini sulle strade oltre che le strisce, però questa è una cosa, una mia soddisfazione personale, ma vedremo la situazione. Ma per altri versi c'è anche da valutare anche un altro aspetto che io ritengo, in base anche a quello che si è detto all'ultima conferenza di capigruppo dell'Unione, che stia comunque modificando anche alcune cose a livello di personale, giusto per ritornare ad avere qualche elemento più all'interno della macchina comunale, dove abbiamo avuto gente in questi anni che è andata in pensione e che non è stata sostituita, se è stata sostituita è stata sostituita con delle situazioni intermedie. Prima che uno faceva un lavoro, adesso ne fa due, ma insomma non tanto bene, oppure li fa, diciamo, con difficoltà e in fondo con affanno. A questo punto qua, nella sostanza, io direi anche che un avanzo deve essere anche gestito sotto questo aspetto, quindi anche vedere proprio con la facoltà che abbiamo all'interno dell'Unione di poter fare delle assunzioni o delle cose più facilmente, come mi sembra avere intravisto anche dalle ultime cose che ci sono state, diciamo, date come informazioni, quindi anche il ritorno di alcune figure all'interno della macchina comunale a tempo pieno per riuscire comunque a sopperire determinate attività e riuscire finalmente a fare funzionare di nuovo qualcosa con un pochino più forza, un pochino più energia.
Grazie, consigliere Gambarelli. Chiedo se ci sono altri interventi. Il sindaco, allora, la parola al sindaco Togliavini.
Io ringrazio i consiglieri per gli interventi che hanno fatto qui, ma anche in commissione, merito non di una sola persona, ma di un gruppo, anche del Consiglio Comunale, che ci sostiene in alcune scelte, delle volte anche con il sostegno dell'opposizione su alcuni passaggi, e quindi è un merito collettivo che voglio condividere con la struttura tecnica, perché davvero io sono soddisfatto, ma ero soddisfatto del bilancio 2017 che abbiamo approvato, perché se a questo avanzo avesse corrisposto un bilancio 2017 molto tirato sulle voci di spesa e di entrata, allora avremmo un buon avanzo, però avremmo anche tanto da colmare sulla gestione corrente. E invece devo dire che noi abbiamo approvato un bilancio 2017 che, come abbiamo visto prima sul verde, ha avuto un po' più di margine rispetto a quello dell'anno precedente. Abbiamo il fondo di Mutase che inseriremo nel bilancio di circa 100.000 euro alla prossima variazione di bilancio, e non ho ad oggi sentori dagli uffici di particolari incrementi di spesa o rischi di minori entrate rispetto a quelle che abbiamo stimato. Quindi effettivamente la parte principale di questo avanzo potrà essere destinata a investimenti. Ci ha aiutato un po' il tempo, ci ha aiutato anche un'operazione di razionalizzazione della spesa corrente che produce avanzo. Se voi andate a vedere la gestione di competenza dell'anno 2016, produce un più di oltre 100.000 euro, quindi una parte di quell'avanzo spendibile è anche generato dalla gestione corrente del bilancio dell'anno precedente, tranquillatezza tra le entrate e le spese, no? Allora, non è che accumulare avanzi sia un bene in assoluto, perché c'erano anni in cui non noi, che abbiamo sempre beneficiato di possibilità straordinarie dateci dalla regione o dallo Stato di spese di patto, perché avevamo una mole enorme di investimenti, 20 milioni che diceva Giacomo sono veri, di investimenti da pagare, no? Ma che avevamo fatto partire, no? E lì abbiamo vinto la partita, quando tutte le volte che noi ottenevamo uno spazio finanziario io facevo partire altri investimenti e l'anno dopo chiedevo altro spazio finanziario, che è stato un gioco anche un po' azzardato, perché se poi questo non fosse più arrivato avremmo avuto qualche problema, però in realtà alla fine siamo riusciti a tirare le righe, è andato non solo tutto bene, ma questo ci ha consentito di non mantenere avanzo improduttivo, ma di fare una mole di investimenti elevatissima. Ci sono altri comuni che hanno accumulato grossi avanzi perché non potevano spenderli, ok? Noi quando erano quegli anni là li abbiamo spesi quasi tutti e nei tempi necessari, no? Questo avanzo non solo sarà un avanzo importante, no, rispetto agli ultimi anni, ma sarà spendibile, perché per come è cambiato il patto di stabilità con il saldo di finanza pubblica, che ha cambiato radicalmente, non è più una questione di cassa, sappiamo già all'inizio quanto possiamo spendere sulla base della stima delle nostre entrate, sarà realmente spendibile, quindi si tradurrà in investimenti con certezza, non sarà una cosa che ci portiamo avanti se non per le necessarie tempistiche che hanno le opere pubbliche, perché abbiamo imparato che farla ciclabile è diventato veramente molto complicato per tutta la procedura espropriativa, ne attraversi tante di proprietà quando le ciclabili sono lunghe, e quindi lì l'avevamo finanziata, ma è l'iter per arrivare a fare l'opera che ha fatto sì che non l'abbiamo spesa in quell'anno, ma l'abbiamo dovuto portare in quell'anno. Per il resto questo avanzo noi confidiamo di poterlo spendere. Sulla gestione del debito, Bertani ha detto nei 5 anni fa noi abbiamo estinto anticipatamente una quota importante di mutuo, questo è vero, ne abbiamo anche negoziati, e ne abbiamo ringraziati in questo mandato, nel primo anno, e l'estinzione è stata di oltre 2 milioni e mezzo di euro, cioè un'estinzione importante. Quella ha portato a una riduzione netta, no, di quote capitali e interessi che noi non abbiamo più dovuto restituire in parte corrente. Perché l'abbiamo fatto? Perché comunque avevamo risorse che il patto di stabilità non ci consentiva di utilizzare, e una parte corrente che con la crisi che abbiamo affrontato, le spending review, il calo degli oneri di urbanizzazione, non riusciva più a sostenere quel debito lì. Quindi abbiamo deciso di utilizzare quelle risorse per estinguere il debito e aiutare la parte corrente a stare in piedi. Oggi il debito è sostenibile, quei 6 milioni sono sostenibili, non abbiamo più la necessità di destinare quote importanti di risorse che potrebbero essere destinate agli investimenti e alla riduzione del debito. È sostenibile, quindi oggi in una condizione di sostenibilità noi ci conviene fare investimenti per aiutare anche l'economia a riprendersi. Ma vi dirò di più, il debito dei 6 milioni è un debito a breve scadenza ed è per questo che abbiamo azzardato non soltanto per il tasso zero, 350 mila euro, è una roba da poco rispetto a mutui come quelli per la tangenziale che hanno mutui da 2 milioni di euro a botta, no? E è un debito a breve scadenza, cioè un debito che tra il 2022 e il 2025 perché sono tutti nel prossimo mandato, tra il 2022 e il 2024 vedrà una riduzione, un'estinzione di 3 mutui molto grossi, la quota principale di questi, del nostro indebitamento, che produrrà un saldo alla fine di circa 400 mila euro in meno di spesa corrente. Cioè senza far niente tu ti trovi quell'anno a fare un bilancio con 400 mila euro in meno di spese, lo stesso livello di entrata, quindi avrà chi amministrerà in quel momento quel consiglio comunale, quella giunta, la possibilità di fare delle scelte. Poi dopo quali scelte farà compete a loro, però non abbiamo ipotecato il futuro. Cioè noi stiamo continuando a fare quote di investimento, cercando di fare il programma, poi uno può condividere o no quello che c'è nel programma. Con alcune risorse aggiuntive interverremo prevalentemente sulle manutenzioni, saranno destinate quasi esclusivamente alle manutenzioni e alla messa in sicurezza, e consiglieremo un comune che ha un debito a breve che dà la possibilità di fare delle scelte anche politiche, che siano di politica fiscale, di nuovo indebitamento, per nuovi investimenti lo decideranno anche dopo di noi, e quindi non ingessa il futuro. Ecco, questo secondo me è una cosa di cui secondo me tutto il Consiglio Comunale deve essere orgoglioso, e perché visto che è un comune che ogni 5 anni è contendibile, di questi benefici se ne potrà godere chi nel prossimo mandato, no, i cittadini decideranno, dovrà amministrare il comune. Per ora però abbiamo ancora 2 anni davanti, cerchiamo di non rovinare il lavoro ben fatto fino ad ora, quindi continuare la gestione oculata sperando che un po' il tempo ci aiuti anche ancora.
Ecco. Non troppo però.
Non troppo.
Dopo
però,
dovremmo dare una mano agli agricoltori.
Farei uno shift, insomma, un po' di neve, ma niente frane, continuare con niente frane va bene.
Grazie. Sindaco, chiedo se ci sono altre richieste di intervento. Mi sembra di no, quindi passiamo alla votazione. Punto 8 all'ordine del giorno, esame ed approvazione rendiconto della gestione esercizio 2016. Favorevoli? 4 Castella Democratica, 4 Castella Libera. Contrari? Lista civica 4 Castella, Sinistra Unita 4 Castella Bene Comune. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività? Favorevoli? 4 Castella Democratica, 4 Castella Libera. Contrari? Lista civica 4 Castella, Sinistra Unita 4 Castella Bene Comuni. Astenuti? Nessuno. Punto 9 all'ordine del giorno. Nomina revisore dei conti per il triennio 2017-2020. La parola al sindaco. Al dottor Iori.
Allora, di fatto è una votazione che null'altro è che una ratifica, perché come molti di voi forse sapranno, si è dimesso il revisore dei conti che avevamo fino a qualche giorno fa. La normativa prevede che i nuovi revisori vengano estratti a sorte in prefettura, quindi prima della scadenza definitiva del vecchio revisore, il ragioniere si è recato in prefettura ed è stato sorteggiato tra quelli presenti nell'albo dei revisori relativi alla nostra zona il dottor Gianni Lasagni di Correggio, che ha accettato la possibilità di diventare nostro revisore. Quindi con questa delibera noi dobbiamo andare a ratificare la sua estrazione a sorte, quindi la conferma o meno del dottor Lasagni qua il nostro revisore. Così, a titolo di curiosità, il compenso annuo del revisore è di 5.310 euro anni, appunto, oltre a contributi previdenziali e IVA, quindi 5.310 euro più oneri ed IVA.
Grazie il dottor Iori. Chiedo se ci sono domande, ma insomma, come già era emerso anche in capigruppo, è di fatto una ratifica. Quindi, se non ci sono, direi che passiamo all'approvazione. Allora, punto 9, nomina del revisore dei conti per il triennio 2017-2020. Favorevoli? Allora, no, chiedo perché ho visto che uno si uno, quindi. Allora, nomina del revisore dei conti, favorevoli? All'unanimità. Perfetto. Punto prova, contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Immediata esecutività, favorevoli? Unanimità, medesimo esito. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Punto 10, all'ordine del giorno. Ordine del giorno prestato dai consiglieri comunali Corrado Pioppi e Eliana Casini, gruppo Vista Civica 4 Castella, e di encomio alle forze dell'ordine. Lascio la parola al consigliere Pasini.
Buonasera a tutti. Presentiamo questo ordine del giorno di encomio alle forze dell'ordine in considerazione di i fatti che sono avvenuti lo scorso 11 marzo nella città di Napoli in occasione, diciamo, di una manifestazione che doveva ovviamente essere una manifestazione in cui tutti potevano avere la possibilità di manifestare liberamente, in ossequio anche a quelli che sono i nostri articoli della Carta Costituzionale che lo consentono. In quella circostanza si è andati un po' oltre e quindi sono avvenuti degli episodi anche piuttosto gravi, piuttosto seri, danneggiamenti a cose, ma soprattutto anche feriti. E feriti anche fra le forze dell'ordine che sono intervenute temperando direi in modo ineccepibile a quelle che erano le loro funzioni. E quindi chiediamo, ecco, in sostanza un impegno del sindaco e della giunta a esprimere a quelle che sono le massime autorità delle varie forze dell'ordine locali a portare questo applauso, questo encomio per il lavoro che è stato svolto. E questo è un po' il senso dell'ordine del giorno. Grazie.
Grazie consigliere Pasini. Chiedo se ci sono interventi. Consigliere Bertani.
Sì, in merito all'ordine del giorno, la mozione presentata dalla Lista Civica 4 Castella, la maggioranza condivide e difende il principio costituzionale, che per noi è sacrosanto, di libera espressione del pensiero politico da parte di tutti all'interno di spazi pubblici o non pubblici, così come difende il principio anche di contro manifestazioni per contestare, ma che deve avvenire all'interno di canali di civiltà e pacifici. Le forze dell'ordine svolgono un ruolo fondamentale, non è la prima volta che ci troviamo a ringraziarli per il compito molto importante che svolgono nel prevenire la violenza e nel garantire la pacifica convivenza dei cittadini. Nell'episodio citato dalla mozione riteniamo che si siano superati di molto
quelli che sono i limiti della pacifica espressione di un dissenso, e di conseguenza i comportamenti che sono avvenuti a Napoli devono essere condannati, e ringraziamo le forze dell'ordine per quello che sono riusciti a fare nel contenere quello che sarebbe potuto diventare davvero un problema di ordine pubblico molto più grande. Nel merito abbiamo tre emendamenti su tre punti della mozione che vorremmo presentare e che vi illustro, che ci sembra che puntualizzino meglio e circoscrivano meglio ciò che è accaduto, partendo dal quarto capoverso della mozione, dove proponiamo che si sostituisca l'allocuzione "ad opera di sedicenti antifascisti", come indicato nella mozione, con "a opera di antagonisti dei centri sociali", perché non ci sono elementi per ritenere che coloro che hanno contestato e fatto confusione si fossero configurati come antifascisti, quindi è più preciso secondo noi definirli come antagonisti dei centri sociali. All'interno del quinto capoverso proponiamo con questo emendamento di eliminare la locuzione riferita alle forze dell'ordine, dal quale non sempre ottengono pari attenzione e riconoscimento nel rapporto fra le forze dell'ordine e lo Stato. Non crediamo che le forze dell'ordine non ottengano riconoscimento e attenzione da parte dello Stato, anzi crediamo esattamente il contrario. E il terzo emendamento, ci sembra un po' irrituale quello che nella mozione viene chiesto, cioè che il Presidente del Consiglio Comunale esprima personalmente questo encomio alle forze dell'ordine, perché anzi il senso di una mozione in Consiglio Comunale è esattamente l'opposto, cioè che l'encomio debba essere espresso a nome di tutto il consesso, magari per voce del Consiglio Comunale, per voce del Presidente del Consiglio Comunale, e quindi proponiamo di sostituire nell'ultimo capoverso da "il Presidente del Consiglio Comunale" fino a "polizia locale", sostituendolo con questa frase: "il Presidente del Consiglio Comunale a trasmettere la presente mozione alle sedi locali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale". Questi sono i tre, l'emendamento che sostituisce tre parti della mozione, che ci sembra corretto sostenere, che consegno al Presidente del Consiglio. Forse ho omesso di firmarlo, Presidente, ma mi perdonerà. Non è necessario. Okay.
Chiedo, avete bisogno del tempo per...
No, ne abbiamo già...
Quindi approviamo gli emendamenti e poi approviamo il testo. Allora, quindi il primo punto... Siccome loro hanno già approvato gli emendamenti, giusto, approviamo, andiamo in approvazione del testo. Quindi il testo della mozione che vi è stato dato. Ah, scusami Giovanni.
Dimmi. C'è la prima gambata?
Giusto, le mani alzate.
Volevo votare subito.
Vado io allora?
Vai tranquillo.
Allora, chiaramente è una mozione che non è che non si può non votare, quindi stiamo dicendo delle cose talmente ovvie che... Però io volevo fare un'altra riflessione. Riprende un po' il discorso che in capigruppo aveva fatto anche, secondo me giustamente, Giacomo, c'è fissare un punto, perché qua ci è sempre detto, diciamo che è una cosa che ce l'avevano detto tra di noi, che le cose al di fuori e che non riguardano direttamente il Comune di Quadrastella dovrebbero comunque rimanere fuori. Mi fa specie che proprio questo gruppo, che se non mi ricordo male, poi ho l'Alzheimer conclamata, quindi può essere anche che mi ricordo male, il capogruppo nella seduta scorsa aveva detto che quando si votavano queste cose lui usciva, se non riguardava nessuno di Quadrastella. Poi adesso presenta una cosa di questo genere. Chiaro che io la voto, perché emendato no, comunque nel senso, però... volevo ricordare e segnalare questa cosa, perché se vogliamo fare questo tipo di giochi, allora io mi metto tutti i giorni sul giornale, trovo minimo 2-3 mozioni da farvi, io vi seppellisco di mozioni. In più io ho un vantaggio rispetto a voi, perché io posso presentarne 60-70 ogni consiglio e andiamo a finire la mattina alle 6.
Poi ti dirò una cosa.
Vabbè, alla mattina alle 6. e poi quando voi fate, io posso, siccome non ho più nessuna appartenenza politica, posso anche stare a casa, ok? Quindi parliamoci chiaro, questa è chiara, è condivisibile, perché io la prossima volta vi presento una mozione di solidarietà al sole perché ci scalda, all'acqua perché ci disseta, cioè è talmente ovvio che secondo me non hanno senso, pur avendo un senso, per amor di Dio, hanno un senso, ma per il comune di Guardastella che arrivi alle forze dell'ordine una mozione di solidarietà farà piacere, ma non è che risolve i problemi. Io sono sempre stato dell'idea che qua si deve discutere dei problemi di Guardastella, dei problemi che ha la gente di Guardastella, perché queste cose saranno belle, faranno prendere gli applausi, però non servono a niente.
Grazie consigliere Canali, consigliere Gambarelli, mi scuso prima.
Oh, figuriamoci. No, beh, questo per dire che noi comunque non voteremo questa mozione. E riteniamo da questo punto di vista che ci debbano essere delle versioni anche diverse sugli incidenti di Napoli, e questo non possiamo non dirlo, e non possiamo non dire che sono volate anche male parole e provocazioni, non solo dalla parte degli antagonisti ma anche dall'altra parte. Su un corteo di circa 10.000 persone è chiaro che si trattava di una fetta molto esigua di persone, quelle che hanno fatto queste cose. La riconducibilità e comunque prima di sedicenti antifascisti e poi dopo dei centri sociali ai disordini, io non la provo. Non la provo per il semplice fatto che comunque la funzione dei centri sociali è stata ben altra in questi anni, in queste grandi metropoli, che è quella di creare condizioni continue di disordine e di violenze. Anzi, in determinate zone degradate hanno avuto una funzione molto importante anche per il recupero di persone, per dare anche delle opportunità ai giovani. Per altri versi la solidarietà alle forze dell'ordine può andare come a qualsiasi altro bravo cittadino di questo paese. Io penso magari di più, io darei più solidarietà, cioè, per il fatto di quello che stanno facendo adesso nella Bassa Ferrarese, dare la caccia a Igor. Ecco, questo lo trovo molto più vicino a me da questo punto di vista. Dall'altro punto di vista esiste anche però anche solidarietà nei confronti di chi va a manifestare pacificamente, e spesso si trova anche di mezzo in alcune situazioni in cui in realtà c'entra poco e magari si prende qualche randellata dalle forze dell'ordine, ma questo è normale, fa parte purtroppo del DNA della manifestazione e purtroppo del fatto che può intervenire qualcuno sia da una parte che dall'altra. Abbiamo avuto l'esempio di Genova con qualche cosa di esagerato da parte delle forze dell'ordine, questo non dobbiamo sottovalutarlo da questo punto di vista. E a questo punto qua cosa dovrei chiedere? Una mozione per la gente che sa comportarsi civicamente in occasione di adunanze pubbliche e altre cose di questo tipo. Sarei molto contento di fare questo, ma dovrei stravolgere completamente la mozione presentata dal gruppo di centrodestra, per cui effettivamente da qui arriva il ragionamento di fare un voto contrario per certi versi. Poi ci sono delle situazioni in cui le persone possono per un filo, per un segno, passare per eroi o passare per criminali, ma è un esempio che è venuto in mente adesso così sul momento. Mio padre mi raccontava che negli anni 50, durante una manifestazione sotto al vecchio isolato San Rocco, si infilò una camionetta dei carabinieri e una signora con bambino lasciò il bambino in mezzo al portico dell'isolato per rifugiarsi in un angolo. Mio padre lo prese per un braccio e lo tirò dalla sua parte evitando che venisse investito la camionetta, però si prese una bastonata da un carabiniere che era sopra la camionetta. La cosa che però mi colpì di più, che mi disse, non è il fatto, guarda quel disgraziato di carabiniere o cose del genere, perché subito dopo si voltò a guardare in faccia questo carabiniere e vide in lui anche una faccia di cioè una persona dispiaciuta per quello che aveva appena fatto. Purtroppo nella freneticità degli eventi capitano anche cose che qualcuno non riesce a controllare. Oggi come oggi noi dovremmo ragionare soprattutto su questo e pensare anche al valore, ad esempio, che hanno invece altre manifestazioni. I NOTAP, ad esempio, in Puglia si comportano diversamente e hanno un comportamento di un certo tipo. Purtroppo, quando abbiamo 10 o 15 o 20 o 40 elementi che si infilano all'interno della manifestazione, possono capitare dei disordini. Dall'altra parte, però, come vi ho detto, è capitato anche in altre occasioni che siano state le forze dell'ordine dirette male a creare dei problemi.
Grazie, consigliere Gambarelli. Non so chi prima tra Pioppi e... Consigliere Pioppi.
Buonasera a tutti. Nella scorsa consigliatura io ero distante dalle decisioni prese dall'allora capogruppo Corradi e dagli altri consiglieri, ossia di uscire, e la Liana lo sa bene, la Liana è sempre stata mia fedele amica apolitica, quindi c'era un po' di turbamento all'interno del PDL. Io reputavo che uscire dall'aula fosse un atto di forte maleducazione e non l'avevo mai tollerato, difatti io rimanevo dentro da simpatizzante segretario del PDL ad ascoltare il proseguimento del Consiglio Comunale. Quest'anno con l'Aliana mi ero riproposto, ho detto noi non faremo mai una cosa del genere quando si parlerà di fatti non inerenti al comune di Quattro Castella, e al limite magari non voteremo, non alzeremo la mano né in senso negativo né in senso positivo e non ci asterremo neanche. Quindi era una cosa del Presidente del Consiglio dover dire che cosa non facevamo, perché saremmo rimasti muti. Cosa succede? Che un po' di rabbia me l'ha fatta venire l'amico Giacomo lo scorso o il penultimo Consiglio Comunale, perché ha tirato fuori il discorso del Sant'Anna che disse che non fa parte del comune di Quattro Castella, cosa che invece Danilo, quando parla della nostra amata Matilde, addirittura vorrebbe, e sarei anche d'accordo perché mi sembra di averlo votato in una commissione, la ciclopedonale, addirittura andare giù nel Mantovano, perché è tutta Matilde, Torre Chiara, e Matilde di qua, di là, quindi c'è un territorio di 100 km quadrati. Castelnuovo Monti, se andiamo su da Traverso, è in linea d'aria 20 metri e 20 km, e mi si venne a dire che non era una cosa che riguardava a noi. Allora questa è venuta anche messa giù un po' di provocazione, a dire ma adesso cominciamo a mettere delle cose un po' che non riguardano Quattro Castella, come nell'ultima consigliatura furono messe. Rosarno, vi ricordate Rosarno? Cucchi, il povero Cucchi. Maurizio Gambarelli, ordine del giorno sul partena, non lo so neanche come dire, partenariato transatlantico sul commercio e investimenti. Solidarietà al ministro Kienger di Iven, Stommi, Danilo e Ben, e richiesta di dimissioni di Calderoli. Condanna di violenze e crimini e di diritti violati umani in Siria. Sempre Ives, la Barbara Castiglioni, incerti e romani. Tutte cose accettabili, A sostegno della trattativa nazionale ANCI con AI, tutta la giunta. Solidarietà ai comuni alluvionati in Sardegna. Ma giustamente, guai se non ci fosse la solidarietà. Forse ci siamo dimenticati di non fare solidarietà ai comuni terremotati, gli ultimi qua, o l'abbiamo fatta quella? Bene. Poi per il riconoscimento del diritto umano alla pace, Giacomo. Quindi voglio dire, noi del centrodestra non l'avevamo mai tirato fuori. Allora, per una volta che lo metto, lasciatemelo mettere, ma questo è più in riferimento a Giovanni il discorso. E comunque quella di uscire non era mai stata la mia intenzione, però c'erano i consiglieri comunali, e quindi loro uscivano. Ecco, quindi il discorso è questo: abbiamo accettato i vostri emendamenti, mettere un antifascista in più, un antifascista in meno dai centri sociali cambia poco, va bene tutto, che non sia la Presidente a dirlo ma che sia il Consiglio Comunale, va bene, e quindi tutto accettato, ok?
Grazie consigliere Pioppi, per restare a parlare al consigliere Bertani.
Allora, sono consigliere da tre legislature e sono tre legislature che c'è questo dibattito. Cos'è un tema che riguarda Quattro Castella e che cosa no? No, è molto difficile scindere. Allora, fermo restando che è facoltà di tutti i consiglieri, questa non è garantita da Bertani, da Pioppi, da Canova, da Gambarelli, ma dallo statuto comunale, di poter presentare mozioni, perché noi siamo un organismo politico su tutti gli argomenti dello scibile umano. E semplicemente il discorso che si è fatto in capigruppo all'inizio di questa legislatura era quello di cercare un accordo, diciamo così, extra legge, no? un patto fra di noi, di centrare il più possibile i punti riguardanti i servizi del territorio comunale di Quattro Castelle. Io non mi scandalizzo perché è stata presentata questa mozione. È chiaro che se non troviamo fra di noi un punto minimo di convergenza, avremmo tutti mozioni di carattere nazionale da presentare, e questo andrebbe a inficiare quello che è il buon funzionamento del Consiglio, perché veramente, come diceva Giovanni, potremmo fare molto tardi, non puoi presentare 60 mozioni, ma 3 sì, quindi se ognuno lo fa diventa un po' un problema. Detto questo, io non mi scandalizzo, la votiamo, la discutiamo, siamo un organismo politico ed è giusto che si possa fare. Per le prossime magari ci rivediamo in capigruppo per darci delle regole fra di noi, poi uno è anche libero volendo di non rispettare, perché non c'è nulla di vincolante in questo. Nel nostro emendamento si citano i centri sociali perché 3 dei 5 fermati sono direttamente riconducibili ad attività militante in un centro sociale, ma in nessun modo questo è una condanna tout court o facendo tutelare un fascio quello che è l'attività dei centri sociali. Quindi io condivido le valutazioni di Maurizio, io credo che i centri sociali siano un'esperienza sociale positiva. È chiaro che non possiamo nasconderci dietro un dito, ci sono delle frange violente che anche a Genova, come tu hai citato, hanno innescato dinamiche violente. Questa maggioranza difende il diritto costituzionale all'espressione del libero pensiero e chiede che le manifestazioni siano pacifiche. Così come condanniamo, come nei fatti di Napoli, evidenti episodi di violenze, saccheggio e danneggiamenti generati da provocazioni, certamente, ma quando diciamo si innescano queste dinamiche entrambe le parti si provocano, ma sbaglia chi danneggia, sbaglia chi rompe, sbaglia chi usa le mani, no? E non abbiamo nemmeno nessuna preclusione, come già fatto in passato, a condannare quando ci sembra che l'uso legittimo della forza abbia travalicato quello che sono i confini. I fatti di Genova sono un esempio eclatante di un comportamento non corretto e esagerato da parte delle forze dell'ordine, che ha violato i diritti democratici da parte di chi manifestava. Quindi da parte nostra non c'è un atteggiamento che sia pregiudizialmente dalla parte né dei manifestanti né della polizia. Valutiamo caso per caso e cercando di ricostruire i fatti come ci vengono riportati dalla cronaca, e con grande libertà e grande serenità, se dobbiamo esprimere una valutazione, lo facciamo sul singolo caso, perché non crediamo ci siano nella vita, così come in questa tematica, buoni e cattivi di default. Quindi ci sembra corretto, nel caso specifico riteniamo che la gestione dell'ordine pubblico sia stata molto corretta, molti commentatori hanno, diciamo, descritto la gestione dell'ordine pubblico come una gestione che ha evitato il degenerare di quello che sarebbe potuto succedere in un contesto che era andato in escandescenza, e quindi io dico brave le forze dell'ordine che sono riuscite a gestirlo bene, ecco.
Grazie. Consigliere Pittani, ha chiesto la parola il consigliere Canovi.
No, solo per dire una battuta, permettete, ma il prossimo consiglio comunale gli do un consiglio: o lo cominciamo molto presto o avvertite casa che facciamo tardi.
No, dico una cosa io, allora chiudo, nel senso che, come mi faceva notare dal regolamento, a questo punto noi fino ad ora non l'abbiamo applicato letteralmente, ma il regolamento, se vuole leggiamo, prevede che al massimo un gruppo per consiglio possa presentare non più di 3 interrogazioni / mozioni. A quel punto, se abbiamo cose che mi dispiacerebbe molto, divento rigida io e a quel punto lo applichiamo alla lettera. Sai che di solito sono abbastanza disponibile.
Io quello lì lo sapevo, ma non l'ho voluto dire perché altrimenti sembra una polemica.
Allora, è il discorso di dire abbiamo buon senso. Dopo divento il mio lato matematico da prof emerge e quello te li facciamo poi rispettare. Va bene?
Sarebbe degna rete.
Dica, consigliere Canovi.
Però io quando, anche come in questo caso, che erano 4 e una 5, quando io metto scritto, chiedo venga. Al primo consiglio, il primo consiglio utile, facoltà vostra decidere quelle e quelle che no.
Ma infatti, sì, siccome fino ad ora siamo andati più legati ai temi, abbiamo visto i tempi, ho detto qualora diventasse un atteggiamento, scusatemi, un pochino più di ripicche e puerile, faccio rispettare i conti. Cioè fino ad ora siamo andati a buon senso ragionando, perché anche in capigruppo, sì, quindi mi dispiace a volte che emergano anche queste situazioni. Se a un certo punto questo clima non riesce ad esserci, non si riesce a essere ragionevoli, applichiamo le regole.
Sono perfettamente ragionevole.
Allora, chiede di intervenire il sindaco.
Io faccio un appello ai capigruppo a continuare, visto che per adesso l'abbiamo fatto, con una gestione ragionevole dei contributi, sia di ordine locale, e quando una forza politica si sente particolarmente toccata politicamente, socialmente, idealmente, da un argomento di tipo nazionale, non è il problema di discutere un tema, secondo me non, è chiaro che non deve, a mio avviso, diventare prevalente la prima, questa attività, no, di discutere temi extraterritoriali rispetto a quelli territoriali. Se ci diamo una regola di buon senso, secondo me ognuno riesce a toccare temi anche di carattere nazionale che gli interessano senza avere reazioni da parte degli altri gruppi politici. E chiedo, dico solo una precisazione, visto che è registrata, quindi al consigliere Pioppi, nell'elenco dei temi di livello nazionale ha inserito una proposta, l'unica della giunta, ma non ritengo debba rimanere, essere inserita in quell'elenco, perché la proposta del trattativa ANCI-CONAI ce la troviamo tutti gli anni nella tassa rifiuti, cioè nella valorizzazione che il CONAI fa della nostra raccolta differenziata. Quindi è un tema sì discusso a livello nazionale, ma che su Quattro Castella ha un riflesso economico molto importante. Okay?
Sì, sì, quello lo sapevo, Andrea, uno che si parola, mettine una, mettine tante.
L'unica della giunta, però mi sembra che non doveva essere.
Chiedo se ci sono altre richieste di intervento, se no... Adesso, scusate per prima, se non passiamo alla votazione. Allora, ordine del giorno presentato dai consiglieri comunali Corrado Pioppi, Diana Pasini, gruppo Lista Civica 4 Castella, Vincombe e le Forze dell'Ordine, con gli emendamenti che vi illustrati dal consigliere Bertani, li rilego. Avete bisogno che li rilegga?
No.
Vabbè. Quindi testo emendato. Favorevoli? 4 Castella Democratica, 4 Castella Libera, Lista Civica, 4 Castella, contrari, Sinistra Unita, 4 Castella Bene Comune, astenuti, nessuno. Punto 11 dell'ordine del giorno, mozione presentata dal consigliere comunale Giovanni Canovi, capogruppo 4 Castella Libera, in merito alla viabilità di via Galilei.
Sì, per portare alla vostra attenzione problema, credo voi sappiate che c'è su via Galilei di transito, la via è molto stretta e nonostante ci sia il divieto di accesso oltre 25 militari in entrambi i sensi, comunque viene percorsa da camion, è percorsa anche per ovvi motivi da dei mezzi agricoli che comunque sono paragonabili ai camion con ingombro, allora io mi sono sentito di fare una proposta di questo genere. sentendo anche, diciamo, le due aziende che comunque usufruiscono di questa via, perché sono lì confinanti, sentendo anche il loro parere, di proporre un senso unico da sud a nord, che secondo me risolverebbe comunque il problema, garantirebbe il transito anche dei mezzi pesanti, quindi a questo punto non ci sarebbero problemi da quel punto di vista, idem per i mezzi agricoli, e di spesa praticamente zero, perché si tratterebbe di chiudere soltanto l'imbocco sulla rotonda a salire, perché secondo me, poi era una mia valutazione, cioè trovare altre soluzioni che potrebbero essere allargamento, vorrebbe dire tombare il fosso, che comunque ci sarebbero, oltre le spese, sicuramente dei permessi, delle cose. Poi ci sono delle piante secolari, quindi diventerebbe secondo me difficoltoso. Non essendo una via ad altissima percorrenza, mi sembrava logico questa proposta, perché risolverebbe il problema con delle spese praticamente nulle.
Parola al sindaco.
Grazie Presidente, mi scuso per l'assessore Rompianesi che è dovuta andare a casa, ma abbiamo condiviso questa risposta, che è una richiesta al consigliere Canovi di poter affrontare in un prossimo consiglio comunale il merito del suo ordine del giorno, facendo precedere quella discussione da un sopralluogo congiunto, Cecinze, che chiedo subito di convocare entro una decina, tra una decina di giorni, col consigliere Canovi, l'assessore dei lavori pubblici, me e l'ufficio tecnico, penso il geometra Borghi, dovrebbe andare bene, per andare a fare una valutazione sul posto, perché il problema che Canovi solleva è un problema reale, un problema vero, e la soluzione che propone è una soluzione ragionevole. Abbiamo bisogno di fare qualche approfondimento con le persone che abitano lì, valutare se c'è qualche soluzione alternativa, per avere più certezza che la soluzione che prendiamo è proprio, cioè, è quella giusta, dopo aver valutato anche altre ipotesi. Però tendenzialmente, detto, il problema c'è, penso sia giunto il momento anche di risolverlo. La proposta che ha fatto Canovi è ragionevole, vorrei un attimo fare una pensata su se ci sono altre soluzioni, perché per esempio c'è, ogni soluzione ha i suoi pro e i suoi contro, i pro li ha detti Canovi correttamente, i contro sono che questo comunque fa sì che un certo numero di mezzi pesanti che vanno da nord verso sud non passi più da quella strada, ma passi in centro a Roncolo. Quindi valutiamo, parlando magari con le aziende che abitano lì, di quanti mezzi stiamo parlando, e con questi dati ulteriori facciamo la scelta che riteniamo opportuna. E comunque dopo l'ordine del giorno ti chiederei, che se oggi sei disponibile a ritirarlo, di ripresentarlo appena abbiamo fatto un'analisi che ti vedrà comunque coinvolto, se lo vorrai essere.
Ha chiesto la parola prima consigliere Pioppi. Consigliere Pioppi.
No, il problema esiste davvero, e bravo Giovanni a proporlo in consiglio comunale. Il mio modesto parere potrebbe essere due piazzole di rientranza e non fare il senso unico, perché l'ultimo discorso del sindaco di far passare mezzi pesanti in centro a Roncolo sarebbe un po' bruttino. E io ho visto nel Mantovano, per esempio, in tanti comuni che fanno nelle stradine piccole, che ce ne sono tante, soprattutto stradine appunto che portano nei campi, ma pur asfaltate e denominate vie proprio, delle piazzole di rientranza in base alla lunghezza del tratto. Lì in un tratto del genere che è cortino, secondo me con due belle piazzole si potrebbe risolvere il problema, però questo è il mio modesto parere e mi fermo qui. Ecco.
Consigliere Canovi?
Sì, nel merito sicuramente non ho nessuna difficoltà di ritirarla e valutare in un secondo tempo. Proprio però per puntualizzare la cosa del discorso dei mezzi ingombranti, che dopo in teoria voi dite devono passare da Roncolo, ma anche adesso in pratica dovrebbero passare da Roncolo, perché lì vige un divieto di transito per i mezzi superiori ai 25 quintali. Quindi quello che adesso passano da lì e abusivamente passano, signori, perché lì non potrebbero passare. Se ci mettete un vigile, lì gli può fare il verbale. O togliete il cartello, ma se c'è il cartello, i mezzi pesanti comunque dovrebbero passare da Roncoli.
Grazie, consigliere Canoni. Quindi ritirata la mozione. Chiedo se ci sono comunicazioni da parte del sindaco.
Consiglio il 18
maggio, il capigruppo.